prego.
L'opinione possa essere in realtà più matura di quello che
epidermicamente può apparire. E quindi da questo punto di vista io credo che non si debba mai fare a meno di insistere, si debba insistere sempre di più sulla importanza per il paese di questo patrimonio. Cioè un paese che non investe sulla conoscenza, che non investe sul capitale umano, che non investe sui giovani, sulla capacità dei giovani di apprendere, di imparare, è un paese che non ha futuro. È un paese che galleggia, è un paese che così continua ad andare avanti, ma senza una prospettiva, senza una direzione, senza avere qualcosa che gli può dare davvero una speranza di futuro. E Dio sa quanta speranza di futuro, di quanta speranza di futuro abbiamo bisogno.
Bene. Altre domande, prego.
Buonasera. Io volevo fare una domanda sul diritto allo studio e trascurazioni riguardo principalmente alla riforma di cui lei aveva parlato brevemente, che è in piano, che è la riforma bonus-malus, se la posso semplificare bene, che vorrebbe premiare i migliori,
sì,
però diciamo che...
Perché vorrebbe?
No, che premi i migliori, però...
Cioè, vorrebbe nel senso che non è ancora deliberata, ma...
premiare, cioè tassare i meno bravi usando il coefficiente di merito,
sì,
rende davvero immuni da, per esempio, situazioni spiacevoli come studenti lavoratori o studenti che hanno situazioni particolari, cioè si riesce davvero a fare un metodo oggettivo che però non trascuri il soggettivismo che ci vuole per garantire appunto a tutti il diritto reale.
Sì.
Poi una riforma che si slega dall'ISE e quindi da un qualunque aspetto economico.
Perché?
Perché il bonus malus per quella coefficiente di merito.
No, ma resta tutto del riferimento all'ISE, assolutamente.
E poi l'idea che ha, come ha espresso, dello studente medio, cioè lo studente che dovrebbe seguire un percorso temporale e di risultati di un certo tipo, prevede un'idea di retrofugio verso alcuni studenti, cioè prevede l'idea di un studente modello.
Allora, andiamo un po' con ordine perché lei mi pone tanti problemi. Il primo, io credo fortemente, ho sempre pensato questo, continuo a ribadirlo, che come dire, la stella polare rispetto a questa materia sia rappresentata dalla nostra Costituzione. La nostra Costituzione è molto chiara e fa riferimento ai capaci e ai meritevoli. Quindi questo deve essere la costante nostra stella polare. Come ho già detto, io sono abbastanza ottimista. Perché? Perché noi abbiamo un sistema di tassazione a Padova che è sperimentato da anni e che è fortemente orientato al principio dell'equità sociale, come ho già detto. Il che vuol dire che la tutela delle fasce deboli è un presidio intoccabile e quindi costituisce un punto fermo. Detto questo, se mai si poteva fare un appunto al nostro sistema contributivo era che non sottolineava abbastanza il merito, non premiava il merito, non incentivava gli studenti a migliorarsi. Ecco, questo stiamo cercando di fare e di studiare, ma lo ribadisco, dentro un contesto in cui proprio l'attenzione sperimentata storicamente negli anni per la tutela delle fasce deboli e il fatto anche che tutte le situazioni particolari, che sono situazioni di disabilità, sono le situazioni di disagio familiare particolarmente accentuato evidentemente,
sono alcune situazioni particolari, sono sempre state riconosciute dalle apposite commissioni che lavorano con molta serietà, eccetera. Quindi ho molta fiducia che questi aspetti possano essere riconosciuti anche con una riforma che prenda maggiormente il merito. Infine, anche perché nella proposta che è stata presentata in commissione fasce e via di seguito discussa con i rappresentanti degli studenti, c'è sempre la clausola generale di salvaguardia e di garanzia che casi particolari vengono presentati alla commissione e appunto presi in considerazione, come peraltro sempre è avvenuto, quindi non rappresenta una novità. Fine, lei fa un'ultima annotazione, dice: ma in fondo che modello si sottende? Beh, è un modello nel quale, come dire, una certa cadenza, una certa costanza negli studi viene premiata, ma dal punto di vista dell'aggravio negativo, non è, voglio dire, lo studente che è da oltre 3 anni fuori corso, che comincerebbe a venire toccato da questo tipo di riforma, non è un modello particolarmente da difendere. Poi può essere, come dire, la causa può dipendere da molti elementi diversi, no? Possono essere di diversa natura, quindi adesso non possiamo stare a passarli in rassegna, ma certamente, insomma, è una linea che si va diffondendo sempre di più in molte anche altre università italiane simili alla nostra. Penso per esempio a Bologna, che ha invocato una via sostanzialmente analoga a quella che intendiamo invocare anche noi, e che rappresenta una via che appare importante come via per riconoscere il merito ed anche per affermare che una permanenza lunga e senza particolari motivi all'università non è un valore da premiare.
Bene, allora vediamo l'ultima domanda su questo blog.
Sì, sempre riguardo a questo argomento, un paio di domande mi sono venute in mente su questo discorso. Una sarebbe quanto sarebbe in linea massima, visto che deve essere ancora attuata, la fascia di meritevoli che verrebbe premiata da quel sistema che possiamo definire bonus malus, e quanto la fascia di non meritevoli che verrebbe penalizzata da questa, perché si parla appunto di 3 anni fuori corso, quant'è appunto questa, la fascia che viene colpita in un senso e nell'altro. E la seconda cosa sarebbe, visto che il parametro distintivo, mi sembra di aver capito, che rimane il coefficiente di merito, rappresenta davvero un sistema valido per valutare la qualità dello studente? Nel senso, come si pongono anche le facoltà a numero chiuso all'interno di questo parametro, il coefficiente di merito? Perché si presume che nelle facoltà a numero chiuso, dove c'è già una selezione iniziale degli studenti, il coefficiente di merito sia di base, come si può anche vedere magari da alcuni dati, sia di base più alto rispetto ad altre facoltà.
Beh, intanto, come riguardo a quest'ultimo punto, va detto che se voi prendete l'offerta formativa che abbiamo appena approvato in Senato Accademico, il numero dei corsi nell'Università di Padova, che è a numero chiuso, programmato, che dir si voglia, rappresenta una parte estremamente ridotta rispetto al numero complessivo.
Escluse le professioni sanitarie.
Escluse le professioni sanitarie, ma sulle quali, come dire, fanno in qualche modo capitolo e parte a sé. Ecco, detto questo, lei mi pone una serie di domande tecniche che non sono neppure io quello che vi posso, se lo gradite, posso chiedere al mio prorettore, al professor Scutari, di venire qui con voi per un incontro più tecnico che vi potrà illustrare tutti i problemi nel dettaglio. Quello che so è che è una percentuale molto ridotta quella a cui lei fa riferimento. Tanto è vero che l'incremento che che si può prevedere a seguito di questa manovra è un incremento economicamente molto contenuto, insomma, perché nell'ordine del 900 milioni di euro massimo, quindi è un incremento estremamente, estremamente contenuto. Ecco, invece il vero problema, come dire, è quello della qualità della didattica, cioè lei ha ragione da questo punto di vista nel sottolineare questo problema. E questo problema, guardate, voi dovete rendervi conto che la didattica di qualità costa, è un bene costoso e dobbiamo fare sempre di più per migliorarla e quindi dobbiamo preoccuparci di garantire, di trovare i mezzi per poter sostenere questa offerta che io credo rappresenti una risorsa importante dell'Università di Padova ed è anche uno dei motivi per i quali gli studenti, non c'è stato un calo delle iscrizioni negli anni precedenti, scorse all'Università di Padova e c'è un'offerta, c'è una numerosità studentesca sostanzialmente stabile, che vuol dire che questo aspetto viene molto apprezzato.